quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La celebrazione della festa odierna ci riporta nel tempo del Natale del Signore. Potremmo parlare della presentazione di Gesù al Tempio come l'epilogo proprio di tutti quei Vangeli che ci sono stati donati nel tempo santo del Natale. Infatti, la liturgia oggi ci fa mettere da parte la lettura continua che noi facciamo nel tempo ordinario del Vangelo di Luca, per ritornare verso la fine del capitolo secondo, rivestendo il colore bianco e celebrando questa festa del Signore, che ci dà la possibilità ancora una volta di accogliere con la fede, con il desiderio ardente, con la viva speranza di Simeone, il bambino Gesù tra le nostre braccia, perché sia luce per l'esistenza di ciascuno di noi e ci porti ad essere nel mondo testimoni gioiosi del Dio che è diventato uno di noi, si è fatto nostro fratello, nostro redentore, nostro compagno di viaggio, modello nell'umanità che, riconciliata nell'amore e nel dono, nel mistero della Pasqua, viene riconsegnata al Padre. Luca ci presenta questa pagina dopo che, in maniera molto breve,
ci ha dato la possibilità di ascoltare il rito della circoncisione e del nome che viene dato al bambino. Infatti, quello era un rito fatto secondo la legge negli 8 giorni. Oggi invece, 40 giorni dopo il Natale del Signore, Luca ripresenta questa tradizione, dove la mamma del bambino viveva la purificazione rituale, si presentava al Tempio, offriva un sacrificio secondo le proprie possibilità economiche e ritornava ad essere parte integrante del popolo di Israele dopo il tempo del parto. Ma vediamo come in realtà l'asse della narrazione di Luca si sposta, perché mette insieme tre diversi, potremmo dire, riferimenti alla legge. Oltre alla purificazione, infatti, si parla del riscatto del primogenito, secondo quello che Dio aveva prescritto nel libro dell'Esodo, mentre dall'altra parte assistiamo alla presentazione di un figlio al Signore dopo la nascita. Motivi diversi che vengono in un certo senso fusi dall'Evangelista Luca, al quale interessa soprattutto mostrare come Maria e Giuseppe, al pari di Zaccaria ed Elisabetta, sono irreprensibili davanti al Signore, camminano nell'obbedienza alla sua parola e si lasciano determinare dalla legge data ai padri. Non è un caso che anche la narrazione successiva, che avverrà a 12 anni, quando il bambino resterà a Gerusalemme, inizia proprio come un monito al lettore perché comprenda l'obbedienza dei santi sposi. Ogni anno Maria e Giuseppe si recavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Il primo dato che ci viene donato dall'Evangelista è proprio questo: mostrare come Maria e Giuseppe camminano nella legge del Signore, interiorizzano attraverso l'obbedienza le prescrizioni date ai padri. Con il fatto che sono genitori del Figlio di Dio fatto uomo, non si sentono più grandi della legge, ma camminano nell'umiltà, vivono la sottomissione e accolgono quella parola di Dio che, data ai padri, plasmava il vivere del popolo di Israele e orientava il cammino di fede, portando i tempi dell'esistenza umana ad essere scanditi da riti, da liturgie, da preghiere, da sacrifici che plasmavano l'esistenza del credente. E questo è il primo monito anche per noi che leggiamo oggi questo brano del Vangelo. Noi siamo chiamati ad essere obbedienti alla legge, come Maria e Giuseppe, ma non alla legge data ai padri, quanto alla pienezza della legge che è Cristo Gesù. Noi infatti siamo chiamati a offrire l'obbedienza della fede non tanto o non solo alle prescrizioni dell'Antico Testamento, quanto a ravvisare in Gesù Cristo colui che è la pienezza della legge antica. Egli stesso lo dice ai suoi: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare il compimento. Gesù compie la legge attraverso l'amore. E se vogliamo prendere a modelli del nostro vivere cristiano Maria e Giuseppe, anche noi siamo chiamati ad obbedire alla legge, a quella pienezza della legge che è Cristo Signore, a vivere il comandamento dell'amore e a camminare nella carità, così come anche Cristo è vissuto nella carità e si è offerto vittima per la salvezza di tutti quanti gli uomini. Ora, obbedire alla legge che è Gesù Cristo significa lasciarsi determinare dalla sua parola, dalla sua presenza, dalla grazia che egli comunica. Già abbiamo visto nel tempo santo del Natale come la visita di Maria ad Elisabetta porta il bambino Giovanni a sussultare nel grembo della sua genitrice. È un pochino quello che capita anche con Simeone ed Anna, che rappresentano l'Antico Testamento. Sono i vegliardi, sono coloro che vivono di speranza e sono sorretti dalla parola di Dio. Lo abbiamo ascoltato. Lo Spirito Santo aveva detto a Simeone che non avrebbe visto la morte senza incontrare il Salvatore, il Cristo Signore. E mosso dallo Spirito Santo, va nel Tempio. Maria ed Anna ci indicano come lasciarsi conquistare dalla potenza di Cristo, determinare dalla sua parola, muovere dalla sua azione, illuminare dal chiarore che la sua luce promana, dona ed effonde interiormente, facendo diventare ciascuno di noi una lampada che arde e risplende e che viene posta per illuminare tutti coloro che sono nella casa, non certo sotto il moggio o sotto il letto. Ora, Simeone rappresenta per noi un modello insieme con Anna. Che cosa significa incontrare Gesù Cristo? Che cosa significa lasciarsi determinare da Gesù Cristo? Ed è bello vedere che insieme con Maria e Giuseppe, Simeone ed Anna sono i nostri modelli. Maria e Giuseppe non soltanto per l'obbedienza, ma anche per quella capacità di lasciarsi, potremmo dire, rinnovellare, rinnovare, continuamente illuminare dalla grazia dello Spirito Santo che quel bambino dona in pienezza. Perché lo dirà, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Seguire Gesù Cristo, lasciarsi plasmare dalla sua presenza, obbedire alla sua parola, significa aprirsi alle novità della vita. È bello vedere non soltanto Maria e Giuseppe, che sono dei giovani sposi, che tremanti conducono quel bambino all'altare del Signore ed entrano nel Tempio, lui che è il vero Tempio, lui che potrà dire un giorno, in quello stesso Tempio, distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. E Giovanni appunta, si riferiva al Tempio del suo corpo. Maria e Giuseppe si lasciano rinnovellare, non si sentono arrivati, ma si lasciano continuamente stupire dalla potenza dello Spirito Santo e dalla grazia che gli viene donata. Così come Simeone ed Anna, anche se sono avanti negli anni, sono giovanissimi con il cuore, con la mente, con la loro fede, perché si lasciano continuamente mettere in discussione dalla parola di Dio e interiormente vivono di quella giovinezza che soltanto lo Spirito Santo è la fonte, la sorgente, l'anima, l'energia vitale. Per questo, lo abbiamo ascoltato, Simeone, mosso dallo Spirito Santo, si recò nel Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Accogliere Gesù Cristo significa prenderlo tra le braccia, significa trovarlo e adorarlo come i pastori. Significa prostrarsi dinanzi a Lui come i magi. Significa accoglierlo tra le proprie braccia, riconoscere come il proprio Signore, il proprio Dio, il proprio Redentore, la propria luce. Non è un caso che Simeone, ormai potremmo dire con Paolo, sa di aver combattuto la buona battaglia e di aver conseguito la corona di vittoria. Ormai le sue vene possono essere raccolte. E così anche Simeone, nel suo cantico, può dire: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza che tu hai preparato per tutte quante le genti. E poi luce per illuminare i popoli. Luce, luce. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, è la festa della luce e le candele che abbiamo acceso e benedetto stanno proprio ad indicare la luce che vuol entrare nella nostra vita e che vuol donare chiarore a tutta quanta la nostra esistenza. Simeone parla di Gesù come della luce e in realtà questo ci dà la possibilità di ricollegarci a quanto una volta che il nodo della gola si era sciolto, anche Zaccaria aveva detto, profetando del suo figlio, che sarebbe stato il precursore del Salvatore. Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Questo è Gesù. Colui che è sole, sorto dall'alto, viene ad illuminare te, viene a donare chiarore alla tua vita. Accoglilo, abbraccialo, fagli posto nelle tenebre del cuore tuo. Questo sembra dirci la liturgia di oggi. Non perdiamoci nei 1000 rivoli dell'esistenza cristiana e soprattutto dobbiamo comprendere che il cuore è il rapporto con Gesù vivo e vero. Questo significa che dobbiamo aprirci alla novità di Dio. Non possiamo vivere la nostra fede riproponendo delle formule stereotipate che hanno scandito gli anni magari della nostra giovinezza. Dio fa nuove tutte quante le cose. Dio è colui che fa una cosa nuova. Ecco perché Simeone si rende conto che la luce di Gesù Cristo è più forte di quella della legge, che la presenza di Gesù Cristo è più viva di quella dell'arca custodita nel Tempio anticamente, che Cristo è il vero agnello che toglie il peccato del mondo meglio dei tori e dei giovenghi immolati sugli altari del Tempio Santo di Gerusalemme. È la sua esistenza, l'offerta della sua volontà gradita al Padre, meglio del profumo degli olocausti e degli incensi che ogni giorno venivano bruciati nel Tempio Santo di Gerusalemme. Anche noi, carissimi fratelli e sorelle, non dobbiamo aver paura della novità. Novità nella vita di preghiera, novità della professione della fede, novità nell'accoglienza dei fratelli, novità nell'ascoltare e nell'interiorizzare la parola di Dio, novità nel vivere la carità, novità nell'aprirsi a rapporti belli, facendoli crescere, così come Gesù cresceva e si fortificava dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Nel cammino spirituale, chi si ferma è perduto, anzi, va indietro, regredisce, quando invece noi siamo chiamati a compiere quel balzo in avanti, afferrando la mano di Cristo che, come un giorno a Pietro, non gli permise di precipitare tra i frutti del male, così spinge anche noi a passare all'altra riva e ad essere sempre sostenuti dalla grazia della sua misericordia. Bella la giovinezza di Simeone. Lui si sente interiormente mosso dallo Spirito Santo ed è lo Spirito, carissimi fratelli e sorelle, che ci rende giovani, che rompe in noi i timori e le paure di aprirci alla novità di vita del Vangelo. È lo Spirito Santo che Simeone accoglie a parlare al nostro cuore, a spingerci a vincere i nostri timori, a rivestirci di nuovo del mistero della Pasqua del Signore e a renderci conto che la vita è autenticamente bella soltanto se vissuta nell'amicizia con questo Cristo che, bambino, vuole essere abbracciato, adulto vuole essere accolto, crocifisso vuole essere professato, risorto vuole essere riconosciuto, sorgente di quello Spirito che dentro di noi fa nuove tutte quante le cose. Ma la vocazione, per me e per voi, carissimi fratelli e sorelle, la si approfondisce. Maria, potremmo dire, viene guidata piano piano a comprendere il mistero della sua verginità consacrata, della sua maternità offerta, del suo essere sposa di Giuseppe, madre del Salvatore, socia del Redentore e, come ci viene spiegato sempre da Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, lei, generatrice nella comunità di quel dono di preghiera che spinge la comunità cristiana ad accogliere il dono dello Spirito Santo. Maria non ha bisogno soltanto delle parole dell'angelo, ma ha bisogno anche della confessione, della professione di fede che fa Elisabetta. Ha bisogno di quel canto di gioia che la sua parente le rivolge: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Ha bisogno dei pastori che gli parlano di tutte le cose udite di quel bambino. Ha bisogno dei magi che adorano il Signore. Ha bisogno di Simeone e di Anna che gli danno la possibilità di entrare nel mistero di quel bambino che lei ha generato, ma che continuamente deve essere scoperto. Questo vale anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Anche io, quando tanti anni fa sono entrato in convento e ho riconosciuto la grazia della mia vocazione, prima religiosa e poi sacerdotale, ho dovuto comprendere che non avevo capito niente. È camminando che si comprende la volontà del Signore. Noi non possiamo credere che nel giorno del matrimonio voi abbiate compreso tutto della vostra nuova vita insieme. È la vita che vi ha plasmato, è l'esistenza condivisa, nel bene come anche nelle difficoltà, che vi ha lavorato interiormente, e il dono dei figli che vi ha rinnovellato e vi ha portato ad essere continuamente rinnovati, da quei figli che, dono di Dio, andavano educati, ma che erano un mistero sempre nuovo, nei quali voi riconoscevate alcuni dei vostri lineamenti o degli aspetti del vostro carattere, ma che poi erano un mistero da comprendere, da accogliere, da amare, da orientare continuamente al bene. Questo è vero per ogni vocazione. Non possiamo dire di essere arrivati, mai. Maria vivrà sempre questa umiltà del non sentirsi mai arrivata. Ecco perché tace. Tace vicino ai pastori, canta vicino Elisabetta, tace in silenzio davanti ai magi e alla loro offerta, serba nel cuore le cose che Zaccaria gli dice, così come le parole del figlio dodicenne ritrovato nel tempio tra i dottori. Tacerà sempre dopo le nozze di Cana, accogliendo la parola di quel suo figlio che sotto la croce la rende madre di tutti quanti gli uomini. Anche noi, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo comprendere che la nostra vocazione non possiamo stringerla tra le mani credendo di aver compreso tutto. Abbiamo bisogno di tempo per approfondirla, di pazienza per comprenderla, degli altri che ci aiutino a meglio capire il mistero della nostra vocazione, sempre legato al mistero della vita di Gesù. Lo abbiamo ascoltato. Simeone è il profeta che spiega a Maria quel bambino cosa farà, e al tempo stesso è quella voce che ha la forza dello Spirito Santo per dire a Maria che cosa sarà della sua vita. Noi tante volte, quando una persona che ci viene mandata dal buon Dio, non sempre capita, ma tante volte avviene, quando qualcuno ci dice qualcosa di forte, noi immediatamente ci chiudiamo, quando invece dovremmo imparare a discernere se quelle parole che ci vengono dette provengono veramente da Dio o provengono dagli uomini. Talvolta sono delle parole mordaci che ci fanno soffrire, e questo secondo noi è un criterio per dire che non vengono da Dio. Modalità totalmente sbagliata, perché la parola di Dio è una spada a doppio taglio che ci ferisce ma al tempo stesso ci risana. Noi crediamo che soltanto le parole dolci provengono da Dio, niente di più illusorio. Non è un caso che la voce rivolta a Maria è una parola forte, è una parola che ferisce, è una parola che apre un orizzonte, quella dell'offerta, del sacrificio, dell'unione all'unico e perfetto sacrificio di Cristo. Lo abbiamo ascoltato. Egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele. Simeone non fa complimenti, e questa è la voce che noi dobbiamo chiedere per la Chiesa, per i suoi ministri, per i suoi servi, perché i ministri della Chiesa sono i servi della comunità. Dobbiamo chiedere parole chiare, autentiche, parole di fuoco, parole di luce, parole di senso, parole che hanno il profumo del Vangelo, che ci percuotono per correggerci, che ci spingono a fare quei passi in avanti, proprio come fa Simeone nei riguardi di Maria. Egli è qui per la rovina, ma anche per la resurrezione. Segno di contraddizione, anche a te una spada trafiggerà l'anima, perché siano svelati i misteri di molti cuori. Bello è vedere che c'è un inciso nel discorso che Simeone sta facendo, quasi a dire che la salvezza passa anche attraverso la collaborazione di Maria, così come attraverso Maria il Verbo si è fatto carne ed è diventato nostro fratello e nostro Salvatore. Tu, è come se dicesse Simeone, devi partecipare con la tua sofferenza, con la tua offerta, con il tuo sacrificio, con il tuo impegno, con la tua unione, con la tua fusione a quell'unico e perfetto sacrificio di Cristo. Devi unire la volontà tua a quella del Salvatore, devi unire la vita tua a quella del Redentore, come Lui ha unito la sua vita divina nel tuo grembo alla tua vita umana. Questo, carissimi fratelli e sorelle, significa diventare seguaci di Gesù. Siamo fratelli e sorelle e madri quando lo portiamo con il puro amore, dice Francesco, e lo generiamo con una vita santa. Si è cristiani attraverso l'impegno maturo, adulto, attraverso l'incisività della nostra testimonianza, che non significa E non vuol dire che noi siamo perfetti dinanzi agli altri, ma siamo dei peccatori che, perdonati, si sentono amati e continuano il cammino della vita. Maria ci insegna questo, a comprendere che le nostre comunità si costruiscono con l'offerta, che la nostra vita nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, ha senso se soltanto viene consegnata a Dio, unita alla vittima sacrificale che è Gesù Cristo sull'altare della croce. Maria ci insegna che anche noi abbiamo delle spade, le spade della nostra quotidianità, del lavoro che spesso non va, delle incomprensioni dei nostri rapporti, delle sofferenze, degli acciacchi dell'età che portiamo nel nostro corpo. Tutto concorre al bene. Sono spade che vengono permesse da Dio perché noi ci uniamo a Gesù Cristo, perché noi offriamo qualcosa per la causa del Regno, perché noi diventiamo, come Maria, trasparenza della sua misericordia, parola di fuoco, parola di Vangelo, letta da tutti quanti gli uomini, perché la vera lettera siamo noi, dice San Paolo, scritta con il dito del Dio vivente. Per questo il Signore ci ammonisce: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano al Padre vostro che è nei cieli. Abbiamo bisogno, carissimi fratelli e sorelle, nelle nostre comunità, ma così come anche nelle nostre famiglie. Per questo tante volte i matrimoni si sfasciano, perché non ci sono persone che vogliono offrire la vita anche quando l'altro non ci comprende. Questo è il dramma anche delle nostre comunità religiose, dove ci sono delle emorragie che fanno paura, perché talvolta nel cammino formativo non c'è questa capacità di essere plasmati nella docilità e di accogliere il sacrificio e l'offerta di se stessi. Maria ci insegna proprio questo. Nella vita c'è bisogno di impegno, c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di offerta, ma tutto fatto non per morale, tutto fatto per amore, mossi dallo Spirito Santo, illuminati dalla sua grazia, condotti dalla sua potenza. E in questo modo che si diventa cristiani, discepoli di Gesù, quando veniamo forgiati, egli verrà, lo abbiamo ascoltato dal libro di Michea, per fondere e purificare. Noi dobbiamo essere fusi, dobbiamo essere purificati nel crogiolo della croce, dobbiamo essere premuti come l'uva nel torchio della croce, perché la nostra vita diventi quel vino traboccante dal cuore del Redentore, che diventa capace di sostenere l'esistenza dei nostri fratelli, quella sana ebbrezza dello spirito che ci porta ad essere vino nuovo per la vita di coloro che sono nelle tenebre e nell'ombra della morte. E così anche Anna, che passava le sue giornate nella preghiera, canta la bellezza di quel bambino che è luce, è grazia, è forza, è energia di giovinezza nella Chiesa. Noi stiamo celebrando, e concludo, l'anno della speranza, questo giubileo, che è l'anno del rinnovamento, è l'anno della giovinezza bella, è l'anno dell'apertura del cuore alla grazia dello Spirito Santo. È vero, nelle nostre comunità stiamo diventando vecchi, non c'è più l'ebbrezza dello Spirito, la freschezza del Vangelo. Tante volte ci ripieghiamo quando vediamo che le nostre assemblee hanno un numero sparuto. Non dobbiamo scoraggiarci, soprattutto noi frati, quando vediamo che i conventi si chiudono, che le vocazioni scarseggiano e che ci sembra di far morire quel carisma che è stato dato alla nostra mente e che ha acceso il nostro cuore. Ma il carisma non è nostro, la Chiesa non è nostra. Noi fungiamo come ambasciatori, Dio esorta per mezzo nostro, ma non siamo padroni della Chiesa, non siamo padroni del carisma, non siamo padroni della novità di vita del Vangelo. Siamo dei servi e dobbiamo quindi collaborare con la nostra offerta, con il nostro impegno, passando attraverso le prove. L'abbiamo ascoltato dall'autore della lettera agli Ebrei. Egli è capace di sentire giusta compassione. Lui è passato attraverso le prove e nelle nostre prove ci sostiene. Questo fa Gesù. Apriamoci alla speranza e soprattutto davanti alle sfide della storia e della società scristianizzata. Non battiamo ritirata, ma forti della presenza di Cristo, della sua luce e della sua grazia, dice Paolo, ci presentiamo davanti alle genti, perché Cristo è in noi, sorgente di vita vera e nuova nell'amore e nel dono. Qualche giorno fa vedevo
un trailer, si dice così, vero? Cioè la presentazione di un film che verrà fatto di qui a poco, mi sembra che sia Biancaneve o no? Non l'avete visto voi? È simpatico, vorrei andare al cinema, ma certamente non ci andrò. E dove, cioè, voi la sapete la storia, c'è questa strega cattiva che a un certo punto dice: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio risponde: mia signora, tu sei bella, la più bella del reame, ma ce n'è un'altra che è più bella di te. Lo sappiamo che è Biancaneve. Poi c'è una frase significativa che lo specchio dice: perché la sua bellezza viene da dentro. Un'espressione stupenda. Cioè, la bellezza di Maria, la bellezza di Simeone, di Giuseppe, di Anna, è una bellezza, è una giovinezza che viene da dentro, è una speranza che viene da dentro. Noi quando guardiamo la realtà ci disperiamo, magari voi madri, voi padri, quando vedete i figli vi disperate, volete sempre altro da loro, così come anche voi quando vedete me, quando vedete i vostri sacerdoti, i vostri parroci, volete sempre altro, come è giusto che sia, anche noi vogliamo altro da voi, sono le illusioni che ci fanno vivere. Ma questi personaggi belli, questi santi, i nostri santi, Francesco, Chiara, Antonio, ci ricordano che la giovinezza, la luce, non è tanto quella che Dio ci dona dall'esterno attraverso la testimonianza degli altri, ma è quella luce che viene da dentro. Simeone ha ricevuto questa luce dentro di lui. Lo Spirito Santo gli aveva detto. Allora, la luce che riceve fuori è una risposta a quel desiderio di luce che ha dentro. Questo dobbiamo coltivare, carissimi fratelli e sorelle, la nostra vita interiore, la bellezza e la speranza che Dio ha messo nei nostri cuori. Gesù Cristo noi l'abbiamo nel cuore, ce ne nutriamo nell'Eucaristia, lo ascoltiamo nella sua parola. E allora diamo spazio a questo Gesù, lasciamo che ci faccia crescere, che ci faccia crescere dentro, in spessore di umanità, in amore, in accoglienza, in grazia e pace, in perdono, in riconciliazione. E così la nostra vita sarà bella come è bella la vita di Gesù, come è bella la vita di Maria, come è bello l'eccomi e il silenzio di Giuseppe, così come giovane Simeone e giovane Anna, in questa giovinezza dello Spirito che non viene mai meno. Maria, tu sei la più bella del reame di Dio, del regno di Dio, perché la tua bellezza è specchio della bellezza di Gesù Cristo, come il tuo eccomi è il riflesso dell'eccomi eterno del Verbo nei riguardi della volontà del Padre. Donaci la bellezza del tuo cuore, la disponibilità del tuo sguardo, l'obbedienza della tua voce, la grazia della tua corsa, la novità di vita dinanzi al Vangelo. Sostienici nella speranza, portaci a confessare la dolcezza del nome santo di Cristo Signore e fa che impastati diventiamo nella madia del cuore del Salvatore pane vero, cotto dallo Spirito per sfamare il desiderio di felicità di ogni uomo. Tienici stretti al tuo cuore e un giorno fa che per la tua preghiera ci perderemo nella luce eterna dell'amore della Santa Trinità. Amen.